Noi invece ne parliamo con Tiziana Cristofari, pedagogista. Bocciare sì o no? La bocciatura può essere una buona idea per gli studenti che non sono riusciti a rendere come negli anni passati? Che ne pensa, dottoressa? Ci sono alcuni pedagogisti che ci hanno insegnato che scoraggiare una persona con un brutto voto, con una bocciatura, non è mai positivo. Sarebbe una punizione, ecco, la bocciatura sarebbe una punizione se lo studente in questione non ha studiato abbastanza. Come fare? Benvenuta, buongiorno.
Grazie, buongiorno a tutti. Allora, diciamo che la bocciatura, voglio partire da un pensiero un po' diverso. La bocciatura non è un fallimento del ragazzo, dello studente, del bambino, ma è un fallimento dell'adulto. Quindi, partendo da questo presupposto, io penso che una bocciatura quest'anno non è più soltanto un fallimento dell'adulto, ma è anche un tradimento nei confronti dello studente. Quindi anche se il nostro ministro Bianchi ha sottolineato i docenti conoscono gli studenti, come a dire sanno quali sono i ragazzi che lavorano e quelli che non lavorano, in realtà io mi sento di dire che non è vero che lo sanno. Perché non lo sanno? Perché i ragazzi sono stati molto a casa, quindi quello che è successo in famiglia in questo periodo terribile non lo sanno. E se noi partiamo dal presupposto che i ragazzi che vanno male a scuola hanno comunque delle difficoltà legate al contesto familiare, personale, ambientale, quindi che può essere anche quello scolastico, pensare a una bocciatura quest'anno che è stata peggio dell'anno scorso, perché l'anno scorso ricordiamo che la scuola è stata sospesa per 2 mesi, quest'anno è stato invece un andare e tornare, un esserci o non esserci.
Appunto.
Continuo. Quindi dire a un ragazzo ti boccio perché vai male senza avere minimamente il quadro di quello che è successo anche in famiglia, perché abbiamo visto tutti alla televisione le difficoltà delle famiglie, dei rapporti in famiglia, questo vuoto che i ragazzi hanno provato nel non stare più con i propri compagni, nel non dover uscire, quindi gli abbiamo tolto tantissimo. Pensare a una bocciatura quest'anno io lo trovo proprio un tradimento feroce, una cattiveria quasi nei confronti degli studenti.
Non solo, il Codacons ha annunciato la possibilità di ricorso al TAR per le bocciature in DAD,
credo.
Didattica a distanza, quindi non avrebbe senso bocciare se poi di contro ci sono una serie di famiglie che vanno dal TAR, si fanno aiutare dal TAR per ottenere giustizia in qualche modo, si complicherebbero ulteriormente le cose, ma
esatto.
Ci sono comunque degli studenti che non hanno studiato quello che dovevano, che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, un qualche rimedio per l'insegnante deve esserci, voglio dire.
Allora, io sono molto più favorevole a rimandare il ragazzo. Allora, in questo periodo effettivamente c'è la possibilità di un recupero. Quindi se uno studente ha perso parecchio, quindi veramente il docente pensa questo non si può portare avanti, allora rimandiamolo. Cioè diamogli quelle famose 3 materie dove è carente, ma diamogli un'altra possibilità. Arrivare proprio così a una soluzione quest'anno è proprio scoraggiante, è come dire allo studente io ti ho tolto tanto quest'anno e ti tolgo anche l'ultima cosa, cioè la promozione. Io la trovo veramente dal punto di vista pedagogico molto pesante, molto pesante, e chi lo fa secondo me non conosce la pedagogia, perché ripeto, lo studente che va male a scuola è uno studente che ha già difficoltà sue. Io non ci credo allo studente svogliato, non credo allo studente che non ha voglia di fare, che è, non lo so, c'è, diciamo, è un luogo comune dire questo, però non è realistico.
Cioè lei dice c'è sicuramente una ragione di fondo che ha scoraggiato lo studente, lo ha fatto allontanare, lo ha fatto magari preferire appunto altre strade o non studiare affatto, perché probabilmente si è arenato su qualcosa. E quando lei ha parlato del fallimento degli adulti, però mi ha molto colpito, perché di solito quando un ragazzo viene bocciato, ora indipendentemente dal momento pandemico che stiamo vivendo, difficilmente si mette in discussione l'adulto, no? Si mette in discussione il genitore, si mette in discussione il professore, a livello sociale, diciamo, no? A livello sociale non si dà ovviamente la responsabilità al ragazzo, perché il risultato lui non l'ha ottenuto e non importa qual è la ragione. Magari come genitori poi noi ce lo facciamo un esame di coscienza, diciamo come mai non siamo riusciti a supportare nostro figlio, però poi la cosa rimane così. Qual è il problema? Cioè dov'è che si innesca una mancata comprensione del contesto per cui si arriva poi a questo punto?
Perché si è sempre pensato che l'educazione fosse un forgiare la persona, quindi un costruirla a nostro piacimento. E allora, se noi siamo in un certo modo, il ragazzo deve rispondere a quel nostro modo di essere, magari sbagliato, però deve diventare come noi vogliamo. E allora, l'educazione non è questa. L'educazione non è un forgiare, non è un costringere l'altro in un meccanismo che ci appartiene, cioè che è nostro. L'educazione è un portare il bambino prima, l'adolescente poi, a esprimere se stesso. Quindi se dietro a questo meccanismo noi non gli diamo questa libertà di espressione e gli creiamo delle frustrazioni, a volte quelle frustrazioni sono insormontabili e sono quelle che poi portano lo studente ad allontanarlo dal contesto scolastico piuttosto che dalla relazione con i genitori, piuttosto che in una chiusura con i compagni e con i pari, insomma. Quindi il meccanismo sta tutto in una relazione educativa corretta nei confronti dei giovani. Per farle un esempio, genitori che pretendono un rendimento scolastico eccessivo perché magari loro da bambini non hanno avuto quello che avrebbero desiderato o avrebbero potuto o voluto fare, allora riversano verso i propri figli quella speranza fino al punto da soffocarli. E allora ci sono ragazzi che, pur avendo dietro famiglie che ci tengono molto, crollano e hanno un rifiuto. Di contro ci sono le famiglie che magari a tutti i costi non lo vedono proprio il loro studente, il loro figlio, e quindi lo studente viene abbandonato letteralmente. Però dietro a tutto questo c'è sempre un meccanismo di parola, nel senso che gli si dice spesso al bambino, all'adolescente: tu devi essere così, tu devi fare questo, tu devi diventare in questo modo.
Beh, certo, questo è l'atteggiamento meno produttivo in assoluto. Il tu devi non funziona con nessuno, neanche con gli adulti, figuriamoci con un ragazzo molto giovane. Ovviamente
però nel nostro pensiero c'è quella realtà. Noi pensiamo che a parole possiamo veramente forgiare il ragazzo, no? Gli urli oppure le maniere violente, è quello che ci fanno pensare che poi è lì l'atto educativo. Cioè, spesso, come si dice, se il bambino è un po' più vivace è perché la famiglia non è capace di educare.
Comunque, dottoressa Cristofari, io credo che il tema quest'anno intorno alla bocciatura è la DAD, il fatto che c'è stata la didattica a distanza per molti professori ha significato non dare i compiti, per esempio. La DAD ha modificato di tanto il metodo di studio, il modo di fare lezione, l'apprendimento nei ragazzi, quindi il tema della bocciatura è strettamente connesso al metodo di studio, ovviamente legato al Covid e alle restrizioni, e sembra che in tanti non siano stati in grado di seguire e di rendere come dovevano o come fanno in genere, cioè tanti studenti molto bravi non sono riusciti attraverso questa tecnica. Quindi il problema è il tema decidere se è il caso di bocciare in relazione al modo in cui quest'anno è passato, insomma.
Certo, no, io trovo insomma che sia sbagliato. Non, ripeto, per quanto gli insegnanti possano conoscere gli studenti, soprattutto magari quelli che li hanno avuti già da qualche anno, però nessuno di loro sa cosa è successo a casa. Dietro a quello schermo non lo sappiamo. E quindi non c'è possibilità di capire, di comprendere cosa è successo a quel ragazzo, perché non rende. Ragazzi che sono andati bene e che poi non hanno più reso, o anche viceversa, ragazzi che si sono trovati meglio davanti allo schermo perché non avevano più il confronto diretto, perché ci sono stati anche questi casi. Quindi ragazzi che hanno reso di più, paradossalmente, con stupore anche direi, in alcuni contesti, ma dovuto al fatto che proprio lo schermo li protegge. Quindi anche lì c'è dietro un altro problema, ok? Perché poi sono ragazzi che dovranno tornare in presenza.
Esatto.
E quindi cosa succederà dopo? Diciamo, il pensiero è molto complesso, quindi la bocciatura io direi assolutamente no.
E poi l'altro grande dubbio della fine di questo anno scolastico è che ogni scuola potrà decidere il grado di flessibilità negli scrutini, e i presidi hanno il timore di non finire l'anno in presenza. Ovviamente tutto questo va ad aggravare un forte dubbio, forti perplessità già esistenti adesso, quindi il fatto che ogni scuola potrà avere un modo di valutare i ragazzi diverso dalle altre è un altro degli aspetti che non rende il sistema omogeneo in qualche modo.
Certo. E qui ci dovremmo tutti augurare che i presidi, i dirigenti scolastici che sono lì a decidere le modalità insieme agli insegnanti abbiano un minimo di consapevolezza pedagogica. Yeah. E questo
non è scontato, ancora... diciamo, capisco
no,
che...
per niente, quindi sì, quest'anno è terribile, io direi, da certi punti di vista, soprattutto dal punto di vista pedagogico. Ecco,
esatto. Senta, dottoressa, io non ho mai capito per quale motivo si siano eliminati gli esami di riparazione, non perché insomma fossero un buono strumento di tortura per i ragazzi, ma perché fondamentalmente, nonostante ovviamente richiedesse poi un dispendio, perché si era creato tutto un mercato estivo, no, delle ripetizioni, sì. Dottoressa, insomma, i genitori dovevano supportare in 2 mesi economicamente quello che magari non avevano speso in 5 anni di scuola del figlio, però diciamo che fondamentalmente questo era un momento importante perché il ragazzo faceva un concentrato estivo di tutto quello che non era riuscito ad imparare, ad assimilare o a capire durante l'anno. Poi gli esami di riparazione fondamentalmente sono spariti, sono arrivati i recuperi, insomma tutto quello che conosciamo. Ma perché, dottoressa? Cioè, è stata fatta questa scelta per salvaguardare il ragazzo o perché fondamentalmente non ha più senso oggi un esame di recupero?
No, io trovo invece che abbia molto senso. Cioè, è una possibilità che si dà proprio per aiutare lo studente. Quindi io trovo che non avesse senso prima toglierli.
Ecco.
Adesso, vabbè, c'è questa differenza del credito, non credito, però il concetto è lo stesso. Cioè, io rimando a settembre uno studente, lo stesso, un minimo di cambiamento c'è, perché in effetti se io do una possibilità in più, no, che vista da certo punto di vista educativo, no, quello della punizione, cosa che a me non piace dire, però c'era questo aspetto anche molto forte prima, no? Che forse hanno voluto non togliere, perché sappiamo bene che l'evoluzione anche a livello pedagogico in qualche modo c'è stato. Quindi se prima era considerata una punizione il fatto di rimandare lo studente a settembre e quindi si doveva fare tutto il periodo estivo sui libri ancora, mentre invece gli studenti che erano passati normalmente si andavano a divertire, diciamo così, aveva una valenza educativa, secondo loro. Io la trovo oggi una possibilità invece che si dà allo studente di formazione, perché anche la formazione individuale fatta con un docente che non è anche il docente di scuola,
sì,
ma che è un diverso, diciamo,
sì,
uno nuovo, è una possibilità in più per il ragazzo anche di riapprocciare in maniera favorevole la scuola, se il nuovo docente ci sa fare. Io spero in questo, no?
Chiaro.
Recupero. Ci sia a fianco a questi ragazzi anche un qualcuno che possa supportarli dal punto di vista proprio umano, quindi dal punto di vista psicologico, se vogliamo. Però è una possibilità, io trovo buona questa cosa, perché se noi lo bocciamo indistintamente a giugno è proprio gli togliamo la possibilità di maturare. Se invece io lo rimando, e certo c'è un po' il peso, no, l'estate sempre lì a studiare, però è una modalità anche per crescere, quindi è una speranza che gli si dà, e se lui veramente, lui o lei, si attacca a quella speranza e ci prova e ci crede, beh, perché togliergliela?
Infatti.
Io la trovo positiva, positiva.
Quindi diciamo no alle bocciature. La conclusione è che bocciare non fa bene, perché sarebbe per i ragazzi una punizione che va a demotivare ulteriormente gli studenti nel loro percorso di studi rispetto alla scuola.
Ma non solo una punizione, è proprio quasi una cattiveria oggi, perché non è stato un anno normale. Noi gli abbiamo tolto tantissimo agli studenti, gli abbiamo tolto l'ambiente di lavoro, il loro lavoro, quello della scuola, e gli abbiamo tolto anche il piacere di stare insieme agli amici, il piacere di fare sport, per esempio. Tutte queste cose che si fa non si considerano. E quando noi chiediamo sacrifici così forti, come possiamo punirli perché non ce l'hanno fatta sullo studio? cioè io la trovo proprio un pensiero brutto da parte dell'adulto, ecco.
Allora, volerlo bocciare. Docenti che ci seguite, una mano sulla coscienza, se avete pensato di adottare il metodo della bocciatura per recuperare i ragazzi, avete sbagliato. Per quest'anno bisogna chiudere un occhio, anzi forse tutti e due, vista la situazione. Grazie a Tiziana Cristofari, pedagogista, a risentirci presto.
Buona giornata, grazie.
Buongiorno, grazie a voi.